Ultima parte di Extra Live di oggi dedicata alla marcia che il coordinamento sardo Non Bruciamoci il Futuro e i comitati sardi in rete hanno compiuto in queste settimane attraverso la Sardegna, una marcia che si è conclusa stamattina alle 10 di fronte alla sede della regione in Viale Trento per chiedere che cosa? Per chiedere che sostanzialmente la Sardegna non diventi la piattaforma energetica nazionale, per dire no agli inceneritori e per porre anche la questione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale. Insieme a questi no, però anche un sì, quello alla programmazione partecipata. I nostri ospiti, Edoardo, mi sono dimenticato il cognome, Lai. Edoardo Lai del coordinamento sardo e poi Vincenzo Pillai. 40 associazioni, avete messo assieme 40 associazioni, quanto è stato difficile, lo chiede Edoardo.
C'è stato un lungo percorso per arrivare a mettere insieme tutta questa vasta quantità di comitati e associazioni, che è partito già da ottobre, ma in realtà era già partito negli anni passati, perché è stato quasi naturale per molti dei comitati territoriali che sono sorti in questi anni relazionarsi vicendevolmente sulle varie questioni che si trovavano di fronte a grosse aziende, grossi capitali tecnici che arrivavano con una certa sicumera a raccontare alle varie persone dei paesi certe, diciamo, magnifiche sorti dei vari progetti che proponevano. Spesso e volentieri è stato prezioso il viaggio su e giù per la Sardegna, che chi aveva già avuto esperienza di determinate situazioni ha portato alle altre comunità. In questa maniera si è creata una prima solidarietà diffusa e spontanea che poi si è voluta costituire in una rete dei comitati, ma che anche in questo percorso si è incontrata con il percorso parallelo e in parte antecedente del coordinamento Non Bruciamoci il Futuro, perché molte delle istanze sono a volte le stesse e comunque è simile, è la situazione che ci troviamo di fronte, di asimmetria comunque di comunità che si ritrovano di fronte a grossi poteri economici, certo, spesso con forti interrelazioni politiche, che portano avanti i loro progetti senza guardare, spesso neanche senza conoscere le specificità,
sì,
territoriali.
L'impressione è che la Sardegna sia veramente sotto attacco da parte, lo chiedo a Vincenzo Pillai, da parte di tante di questi gruppi, a volte anche fantomatici. Lo stesso procuratore Mura recentemente ha lanciato l'allarme dicendo: attenzione che dietro alcuni di questi gruppi non sappiamo bene chi ci sia, sono delle iniziative legate al campo energetico che possono sembrare vantaggiose per le piccole comunità, poi in realtà non lo sono. Qual è la lettura politica che voi date di questo momento?
Sì, hai detto bene. Ti voglio precisare che l'incontro di questa mattina a Cagliari non conclude la nostra marcia. Noi volevamo parlare con Pigliaru per capire qual è l'orientamento della giunta proprio in relazione alle questioni di cui tu hai parlato. Vogliamo capire come lui intende varare il piano energetico e il piano dei rifiuti e come connette questo con un rilancio dell'agroalimentare, perché è inutile sottrarre terre all'agroalimentare per creare, per mettere impianti fotovoltaici o per mettere paleoliche, insomma. Ecco, noi siamo anche debitori, tra l'altro, come Sardegna rispetto all'agroalimentare. Allora, ti dicevo, l'incontro di oggi è stato un momento di una marcia che noi riprenderemo attraverso anche iniziative seminariali, attraverso convegni, per coinvolgere tutta la popolazione sarda su questo tema. L'obiettivo è proprio questo: far sì che la giunta, le istituzioni a tutti i livelli siano costrette a far conoscere alle popolazioni quali sono i progetti che li riguardano e possibilmente che ogni progetto venga giudicato in relazione a un piano complessivo.
Oggi la Sardegna produce molta più energia di quanto non non usi, anche peraltro con la chiusura delle grandi imprese energivore questo squilibrio sta aumentando. E poi in relazione all'agroalimentare, lo chiedo ad Edoardo Lai, c'è anche la questione della chimica verde, cioè di terreni agricoli che potrebbero, che vorrebbero alcuni poter utilizzare per la coltivazione del cardo, che dovrebbe poi generare attraverso la chimica verde la fabbrica di Porto Torres appunto delle plastiche il resto del cardo bruciato in un grande inceneritore.
Beh, sulla chimica verde ci sono moltissime perplessità che sono state sollevate dal comitato locale che si è costituito. Intanto questa centrale a biomasse che dovrebbe bruciare cardo, ma in realtà è attrezzata anche per bruciare rifiuti, quindi in realtà è piuttosto ambigua come operazione. Poi il fatto che comunque per alimentare quei 40 e rotti megawatt di produzione nominale ci sarebbe da coltivare a cardo 100.000 ettari, che è qualcosa come più o meno la provincia di Oristano.
Cioè quasi la metà delle aree coltivabili della Sardegna.
Sì, cioè, ci rendiamo conto che è un'assurdità. È evidente che peraltro avrebbe anche costi, cioè lo sappiamo, avrebbe il cardo coltivato in Sardegna costi maggiori per esempio dell'olio di palma coltivato in Indonesia, per fare un esempio. Quindi è ridicolo pensare che un'azienda interessata a fare profitto come l'ENI poi compri anche quel cardo. È solo una cosa propagandistica.
L'impressione
questa.
È che poi alla fine rimanga questa grande centrale.
Sì,
che
ma di fatto con diciamo questa nuova attenzione per l'agricoltura, i territori comunque abbastanza abbandonati della campagna sarda che si è risvegliata in questi ultimi anni, molto spesso questi progetti che vengono presentati e che spesso hanno una funzione meramente speculativa e finanziaria vengono presentati come progetti in favore di un rilancio dell'agricoltura. Abbiamo gli esempi delle serre fotovoltaiche che sono emblematici.
Il caso di Narbolia
clamoroso. Il caso di Villasor, Milis, ce n'è tantissime. Neanche la regione, io sono andato in forum, mi sapeva precisamente quante fossero. E anche questo era uno dei motivi per cui chiediamo la moratoria. Se neanche loro sanno quanto La quantità, come fanno a pianificare? Cioè, le pianificazioni, d'altronde l'abbiamo visto, sono fatte sulla base di modelli abbastanza, come si può dire, automatici. Loro prevedono che ci sarà una crescita dei consumi, non si sa in base a cosa, peraltro in contrasto con gli obiettivi europei che ci chiedono comunque di risparmiare il 20% di energia dal 2010 al 2020. E quindi rimaniamo perplessi anche di fronte alla crisi industriale appunto che c'è già stata e che ha causato una diminuzione
soltanto,
dei consumi pazzeschi.
Soltanto l'Alcoa ha fatto crollare del 20% la necessità di energia elettrica in Sardegna, quindi questo la dice lunga.
There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. For flowers in my Asian face is not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love,
but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. Simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. No.
Una moratoria a tutti i progetti che riguardano l'energia in Sardegna, la chiedono i comitati sardi in rete, il coordinamento sardo Non Bruciamoci il Futuro, oggi a Cagliari davanti al Palazzo della Regione, il loro sit-in, l'incontro anche con l'assessore all'ambiente Spano. Vincenzo Pillai, il tema dell'energia è un tema molto complesso, ne abbiamo affrontato una parte, c'è anche la questione che riguarda l'idroelettrico in Sardegna.
Sì, anzi, noi crediamo che l'idroelettrico dovrebbe essere proprio al centro di un progetto sull'energia. La critica che noi facciamo in questa fase alla Giunta è che sembra aver ereditato passivamente l'ipotesi energetica formulata da Cappellacci. Ora, il problema non è di produrre più energia con gli oli combustibili, più energia col metano, più energia col petrolio, più energia con le paleoliche, più energia con il solare. Non si fa politica in questa maniera, a meno che appunto non ci sia il progetto di trasformare la Sardegna in una piattaforma che esporta energia, ma siccome noi su questo siamo assolutamente contrari, riteniamo che debba invece farsi centro sull'idroelettrico e ragionare sul rinnovo della rete esistente in Sardegna e collegare l'idroelettrico con le fonti rinnovabili. Noi siamo favorevoli alle fonti rinnovabili, ma ci teniamo a precisare qui che siamo assolutamente contrari a un controllo delle fonti rinnovabili da parte delle multinazionali e senza un progetto completo che veda interessate anche le popolazioni. Ma perché dobbiamo coprire ettari di terreno quando possiamo coprire tetti di aeroporti, di stazioni, di scuole? Perché non integrare una produzione coi pannelli solari attraverso operazioni sull'edilizia, no? Che permetterebbero di avere molto lavoro, non ridurrebbero il terreno dedicato all'agricoltura e ci permetterebbero di produrre l'energia che ci serve integrandola con le centrali idroelettriche.
Edoardo, poi c'è la questione delle bonifiche. Sì. Non ne abbiamo ancora parlato, ma è un tema assolutamente centrale. Abbiamo visto anche, come dire, lo scherzetto che poi il governo ha fatto alla Sardegna, diversi aumentando scherzetti recentemente, come dire, i livelli, equiparando le aree militari e le aree industriali, quindi sollevando i limiti.
Diversi scherzetti, perché in questo ultimo decreto, che non mi ricordo il nome, che aveva a che fare con ambiente protetto,
ambiente
questi nomi roboanti, viene appunto aumentato di 100 volte il limite di parti di come si può dire, di nanoparticelle, di parti inquinanti nelle zone del demanio militare, delle basi militari, equiparandole a zone industriali. E nello stesso tempo, nel decreto Destinazione Italia, anche questo con un nome sempre roboante, lo Stato interviene sulle bonifiche e praticamente eliminando l'obbligo di bonificare per le aziende, trasformandolo in possibilità, e allo stesso tempo aprendo alle aziende ampi margini di manovra per creare nuovi progetti economici industriali sopra queste aree già inquinate. Noi pensiamo che queste cose siano assolutamente inaccettabili. Abbiamo dei disastri ambientali incredibili, un numero di tumori pazzescamente alto in tutte le aree inquinate, e avremo anche bisogno in diverse zone della Sardegna di istituire un registro dei tumori, per esempio, per essere informati in maniera più precisa su quello che sta accadendo. E tutto questo non solo non viene fatto, ma anzi viene aggravato, dando sempre più spazio di manovra ad aziende che hanno già fatto abbastanza danni, sinceramente.
Edoardo, quali sono stati in queste settimane, in questi mesi di vostra attività, i rapporti con la politica?
I rapporti con la politica, diciamo che sono di... Noi come comitati, dentro ogni comitato comunque si raccolgono diverse sensibilità politiche, e ci sono anche persone magari appartenenti a partiti o comunque elettori di qualche partito. A noi questo, diciamo che interessa relativamente. A noi la politica, le istituzioni interessano in relazione agli obiettivi che abbiamo, e quindi noi ci relazioniamo a loro secondo comunque quali sono le posizioni concrete che sono assunte. Non ci bastano ovviamente le promesse, i proclami, perché ne abbiamo già sentiti talmente tanti che pure io, che non ho ancora 30 anni, potrei fare una lista lunga un chilometro. Quindi da questo punto di vista ovviamente c'è una certa diffidenza molto radicata, diciamo, che però non è un pregiudizio, ecco. Certo. È un giudizio che si è costituito con gli anni, e quindi... Diciamo che tendiamo, noi facciamo il nostro come comitati, ci aspettiamo che le istituzioni ad ogni livello, a partire dai comuni, piccoli comuni con sindaci che spesso effettivamente non sono attrezzati per rispondere a certe minacce, ai vari livelli istituzionali, regionali e superiori, inizino a recepire, a capire quali sono le nostre istanze, e anche a cambiare quella cultura che li porta troppo spesso comunque a seguire gli interessi di poche grosse aziende che comunque possono mobilitare vari livelli che, in cui noi non attingiamo, cui noi non arriviamo, a partire dai grossi salotti buoni di Roma.
Certo.
Ecco, e ad ascoltare invece le voci che vengono dal basso, che spesso non sono meno informate anche a livello tecnico di quelle che vengono da sopra, perché oramai
le informazioni sono a disposizione.
Sì, ma abbiamo anche molte persone laureate. Chiaro. Che grazie a Dio seguono e certo, vogliono bene alle loro comunità.
Vincenzo, come proseguirà adesso la vostra battaglia? Insomma, sì, quali saranno i prossimi passi?
Sì, come ti dicevo, raccoglieremo informazioni, materiale da esperti anche su tutti i temi che abbiamo messo sul tappeto, e riprenderemo la marcia a settembre. E vorrei dire qui a chi ci ascolta che abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Noi stiamo raccogliendo anche delle firme per rafforzare la presentazione della richiesta di moratoria a Pigliaru, appena vorrà riceverci. E quindi è importante che in piena autonomia i comitati, come diceva poco fa il mio compagno, in piena autonomia i comitati svolgano il loro ruolo di sensibilizzazione della popolazione, di organizzazione di iniziative, di contrasto laddove è necessario e di proposta ovunque è possibile.
Bene, questa è la cosa più importante, chiaramente far sapere quello che sta avvenendo. Grazie Edoardo Lai, Vincenzo Pillai ci hanno parlato dell'iniziativa dei comitati sardi in rete del coordinamento sardo Non bruciamoci il futuro. Grazie anche a Davide Cabras che ci ha assistito anche questa settimana alla parte tecnica. Extra Live torna mercoledì prossimo alle 19, vi ricordo la replica domani alle 10. Grazie a tutti, da Vito Biolchini. Extra.